Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa nuova puntata del Verbo si fece pane, puntata dedicata a miracoli eucaristici, ecco rubrica dedicata ai miracoli eucaristici ed oggi andiamo a continuare il percorso, rimaniamo sempre nel XIV secolo e ci spostiamo ad Amsterdam in Olanda e siamo appunto nel 1345. Ecco che diciamo, nel 1345 ecco, avviene proprio questo che stiamo per raccontare, che passa appunto alla storia come miracolo del Santissimo Sacramento di Amsterdam. Entriamo in questa storia appunto come fedeli che si pongono in ginocchio davanti al mistero. Perché qui non si tratta di un racconto, ecco, pittoresco né di una memoria folcloristica, ma della Santa Eucaristia, del corpo adorabile di nostro Signore Gesù Cristo, custodito dalla Chiesa. Ecco, siamo appunto nel XIV secolo e Amsterdam non è ancora la grande metropoli commerciale dei secoli moderni, ma è già una città in crescita, posta tra vie d'acqua, mercati e traffici, in una regione che guarda al mare e alle Fiandre, dentro quella cristianità nordica dove la vita civile e la vita religiosa non sono separate. E le campane, le feste, le processioni, i sacramenti scandiscono appunto l'esistenza degli uomini. L'Europa latina, dopo l'istituzione della festa del Corpus Domini, conosce ormai una rinnovata fioritura della devozione eucaristica. E proprio diciamo, il popolo cristiano impara sempre più a venerare pubblicamente il Signore nascosto nell'ostia santa, a onorarlo nelle processioni, a ripararlo negli oltraggi, a cercarlo nei pellegrinaggi. In questo clima Amsterdam viene segnata da un prodigio destinato a trasformarla in luogo di pellegrinaggio. Il miracolo avvenuto in una casa della Kalverstraat, nel marzo del 1345. La tradizione, custodita dalla memoria cattolica, è ricordata anche dagli archivi cittadini e racconta che nella notte del 15 marzo 1345 un uomo gravemente infermo giaceva in una casa della Kalverstraat. Ecco, siamo ad Amsterdam, quindi Kalverstraat è un quartiere. Sentendo avvicinarsi l'ora estrema, chiese i sacramenti della chiesa. Venne dunque il sacerdote recando con sé il santo viatico, quel pane celeste che accompagna il cristiano nell'ultimo passaggio, affinché l'anima non attraversi sola la soglia della morte, ma nutrita dal corpo di Cristo, medicina d'immortalità e pegno della vita eterna. L'infermo ricevette la sacra ostia, ma a causa della gravità della malattia la rigettò. Secondo la prassi del tempo, ciò che era stato rigettato venne raccolto e posto nel fuoco del focolare, perché nulla di indecoroso rimanesse di ciò che aveva contenuto il Santissimo Sacramento. Ma la mano di Dio vegliava. Il mattino seguente, tra le fiamme e la cenere, la santa ostia fu trovata intatta, non consumata dal fuoco, non annerita e non distrutta. Colei che la raccolse, secondo la tradizione, poté prenderla senza essere bruciata, come se il fuoco stesso si fosse fatto servo davanti al suo creatore. Il sacerdote, informato dell'accaduto, prese con riverenza la sacra particola e la portò nella chiesa di San Nicola, oggi conosciuta come Oude Kerk, la vecchia chiesa di Amsterdam. Sembrava che tutto fosse compiuto. Il Santissimo era stato restituito alla custodia ecclesiale, al luogo sacro, al tabernacolo della parrocchia. Ma il Signore volle manifestare ancora più chiaramente la sua volontà. L'ostia portata in chiesa ritornò misteriosamente alla casa della Kalverstraat, nella stanza dove il prodigio era avvenuto. Il sacerdote la riportò di nuovo in chiesa e nuovamente essa tornò alla casa. Il fatto, ripetutosi più volte secondo la tradizione, fu compreso come un segno divino. Quel luogo non doveva essere dimenticato. Dove il Signore aveva mostrato la sua potenza, là doveva sorgere un luogo di culto, di memoria, di adorazione e di riparazione. Non era l'uomo a scegliere il santuario, Era Cristo stesso velato nell'ostia a indicare il luogo della sua misericordiosa manifestazione. La città comprese e la chiesa accolse. Già nel 1346 le autorità cittadine riconobbero ufficialmente il miracolo e anche l'autorità ecclesiastica confermò il culto, concedendo indulgenze ai pellegrini che si recavano devotamente sul luogo santo. Nel 1347 fu consacrata la cappella detta Heilige Stede, cioè il luogo santo, costruita precisamente sul luogo della casa dove l'ostia era stata preservata dal fuoco. Il focolare stesso venne inglobato nella cappella come memoria concreta del prodigio. Da allora la Kalverstraat non fu più soltanto una via cittadina, divenne via di pellegrinaggio, via di supplica, via di adorazione. E la strada che conduceva al santuario prese il nome di Heilige Weg, via santa, perché lungo quella via il popolo andava incontro al Signore che aveva voluto lasciare ad Amsterdam il segno della sua presenza reale. Nei secoli successivi la venerazione crebbe con forza ammirabile. Amsterdam divenne una città di pellegrinaggio. Fedeli venivano da lontano per inginocchiarsi davanti al Santissimo Sacramento del miracolo, per chiedere guarigioni, per sciogliere voti, per ottenere grazie, per avvivare la fede. Ogni anno si celebrava la grande processione del miracolo, con la partecipazione del clero, delle autorità cittadine, delle corporazioni e del popolo. Ceri, incenso, canti, stendardi, paramenti solenni. Tutto il corpo della città sembrava raccogliersi davanti al re nascosto. Le fonti ricordano anche il pellegrinaggio di personaggi eminenti, tra cui Massimiliano d'Austria. E la memoria cittadina ha legato alla sua devozione perfino il privilegio della corona imperiale nello stemma di Amsterdam. Eppure, come accade spesso nella storia della Chiesa, al tempo della gloria seguì il tempo della prova. Nel 1578, con il mutamento religioso della città durante la Riforma, il culto cattolico pubblico fu soppresso. La cappella della Heilige Stede passò in mano protestante, le processioni furono proibite, la memoria cattolica del miracolo dovette ritirarsi, come una fiamma nascosta, nella fedeltà discreta dei pochi, ma non si spense. I cattolici custodirono il ricordo soprattutto nella cappella, che si chiama Beginhof, la Miracle Kapelle, dove la devozione sopravvisse nei secoli difficili. L'antica cappella della Heilige Stede, dopo varie vicende, venne demolita nel 1908. Ma non fu demolita la memoria, perché ciò che è impresso nella fede del popolo non si cancella con la pietra battuta. Anzi, proprio quando le processioni erano proibite, la pietà cattolica trovò una forma nuova, umile e potente. Nacque così la Stille Omgang, la processione silenziosa, ripresa in forma collettiva nell'Ottocento e ancora oggi compiuta ogni anno, nel mese di marzo, durante la notte, lungo l'antico percorso del miracolo. È una processione senza clamore, senza trionfalismo esteriore, senza rumore, solo passi, preghiera, raccoglimento. E in questo silenzio vi è qualcosa di profondamente cattolico. Quando non si può cantare, si adora tacendo. Quando non si può innalzare il trionfo esteriore, si offre il sacrificio interiore. Quando la città sembra aver dimenticato, il fedele cammina e ricorda. La Stille Omgang è come un Vetus Ordo urbano, sobria, penitenziale, rivolta a Dio, non all'uomo. Ora, cari amici radioascoltatori, dobbiamo in un certo senso lasciarci raggiungere dal significato spirituale di questo miracolo. E Amsterdam 1345 ci dice anzitutto che l'Eucaristia è il corpo vivo del Signore, non una cosa sacra soltanto per convenzione. Il fuoco non consuma l'ostia perché Dio vuole mostrare che sotto quelle specie umili è presente colui che ha creato il fuoco e gli elementi. Egli che sulla croce si è lasciato consumare dall'amore non si lascia distruggere da un focolare umano. La fiamma materiale si arresta davanti alla maestà nascosta del sacramento. E questa immagine dovrebbe far tremare e consolare ogni fedele. Tremare perché ci ricorda la santità infinita dell'Eucaristia. Consolare perché ci mostra che Cristo resta Signore anche dentro le fragilità, le malattie, le confusioni e le indegnità degli uomini. Ma questo miracolo ci parla anche della misericordia di Cristo verso l'infermità umana. All'inizio della vicenda c'è un uomo malato, incapace di custodire ciò che ha ricevuto. Non c'è impietà volontaria, c'è debolezza. E il Signore, anziché permettere che quella debolezza diventi disonore definitivo, la trasforma in segno di grazia. Quante volte anche noi siamo deboli davanti all'Eucaristia, quante volte riceviamo il Signore con poca preparazione, con distrazione, con cuore freddo, quante volte dopo la comunione lasciamo che la mente corra altrove invece di adorare colui che è venuto in noi. Amsterdam ci ammonisce: il Signore è buono e misericordioso, ma non è banale. Ed è appunto paziente, ma non è comune, è vicino, ma è il santo dei santi. Bene, cari amici redascoltatori, ci fermiamo ora per una breve pausa musicale. Rimanete con noi per la seconda parte di questa puntata, della rubrica dedicata ai miracoli eucaristici. Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa seconda parte di questa puntata, Il Verbo si fece pane, rubrica di Radio Buon Consiglio dedicata ai miracoli eucaristici. Ecco, dopo Amsterdam e dopo forse un po' di puntate che siamo lontani dalla nostra cara Italia, torniamo, ecco, proprio in Italia. E rimaniamo sempre nel XIV secolo, siamo precisamente nel 1356, e ci spostiamo a Macerata. Quindi andiamo nelle Marche, a Macerata, nell'anno del Signore 1356, per contemplare un miracolo eucaristico che appartiene al cuore più intimo della pietà cattolica. Un sacerdote che dubita, una santa messa celebrata con timore e tremore, l'ostia consacrata che stilla sangue, il corporale segnato dal sangue del Signore, è una città chiamata a custodire per secoli questa memoria come ammonimento, grazia e riparazione. È quasi un parallelo, prima di entrare nel cuore di questo racconto, proprio con altri due miracoli eucaristici: Lanciano, un sacerdote che dubita, Orvieto Bolsena, il sangue che viene stillato fuori dall'ostia. Ecco, per intendere rettamente appunto questo fatto, rimaniamo appunto sempre all'interno del XIV secolo, ed è un secolo appunto travagliato, come abbiamo anche detto più volte, in cui pochi anni prima, nel 1348, l'Europa era stata percorsa dalla grande pestilenza. Quindi molte anime avevano visto da vicino la morte, la fragilità della carne, la vanità delle cose terrene. E in questo clima l'Eucaristia non era un ornamento della vita cristiana, era il centro, il rifugio, il viatico, la presenza viva di Cristo in mezzo al suo popolo. Macerata nel 1356 aveva come vescovo Nicolò da San Martino, domenicano, pastore della chiesa locale, in un tempo in cui la devozione eucaristica, già ravvivata dalla solennità del Corpus Domini, penetrava sempre più profondamente nel popolo cristiano. Il miracolo di Bolseno Orvieto, appunto, era avvenuto meno di un secolo prima, e in tutta la cristianità cresceva il santo desiderio di onorare pubblicamente il corpo del Signore. Processioni corporali preziosi, tabernacoli custoditi con riverenza, altari ornati con decoro. La diocesi stessa ricorda che il miracolo avvenne il 25 di aprile del 1356 e che il sacro lino fu poi custodito come tesoro spirituale della città. Il fatto avvenne durante la Santa Messa in una piccola chiesa cittadina legata alla memoria delle monache benedettine. Le tradizioni locali la ricordano con denominazioni antiche e il punto sostanziale rimane questo. Là, sull'altare, un sacerdote stava offrendo il divin sacrificio. Non era un empio, non era un nemico della fede, era un ministro dell'altare, ma nel suo cuore si era insinuato il dubbio. Dubitava della presenza reale di nostro Signore Gesù Cristo nell'ostia consacrata. Questo rende il miracolo ancora più tremendo e più misericordioso. Il Signore non risponde a un persecutore esterno, ma alla fragilità interiore di un suo sacerdote. Durante la celebrazione, giunto al momento sacro in cui l'ostia consacrata veniva spezzata, il sacerdote fu assalito da quel dubbio oscuro. È davvero Cristo? È veramente il corpo del Signore? È realmente presente sotto le specie del pane. E allora avvenne il prodigio. Dalla santa particola sgorgò sangue vivo. Quel sangue cadde nel calice e bagnò il lino dell'altare, il corporale, segno tangibile e terribile della verità che la Chiesa professa da sempre. Nell'Eucaristia non vi è un simbolo vuoto, non vi è un pane soltanto benedetto, ma vi è il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di nostro Signore Gesù Cristo. Le fonti della cattedrale di Macerata ricordano proprio questo nucleo. Al momento dello spezzare l'ostia, essa cominciò a stillare vivo sangue che cadde nel calice e sul corporale. Immaginiamo il tremore del sacerdote. Chi celebra la messa secondo la fede cattolica sa che l'altare è Calvario, che il sacerdote agisce in persona a Cristo. E che le parole della consacrazione non sono semplice memoria, ma atto sacramentale. E ora quel sacerdote, che aveva dubitato, vede davanti ai suoi occhi il sangue del Signore. Non più soltanto il velo della fede, ma un segno visibile. Non più soltanto la dottrina ricevuta, ma una ferita aperta alla sua incredulità. E qui bisogna dire una cosa con chiarezza. Il miracolo non aggiunge una verità nuova alla fede. Conferma per misericordia ciò che la Chiesa già crede. La fede cattolica non nasce dal prodigio, ma il prodigio richiama il fedele alla fede quando il cuore si fa debole. Terminato il divin sacrificio, il sacerdote non nascose l'accaduto. Corse dal vescovo, Monsignor Nicolò da San Martino, e gli riferì quanto era avvenuto. Il vescovo ordinò che il prezioso corporale fosse portato in cattedrale e custodito con somma venerazione. La tradizione ricorda anche l'apertura di un'indagine ecclesiastica. Gli atti antichi non sono giunti fino a noi, ma è rimasto il segno materiale, il lino, ingiallito dal tempo, e una piccola pergamena cucita al corporale, recante in caratteri antichi la memoria del fatto. La formula latina, tramandata nelle fonti maceratesi, dice sostanzialmente: qui fu asperso il sangue di nostro Signore Gesù Cristo dal calice. Il giorno 25 del mese di aprile dell'anno del Signore 1356. Questa piccola pergamena è come una voce venuta dal 300. Non fa rumore, non cerca ornamento, non indulge a fantasia. Attesta. Dice che lì fu asperso il sangue del Signore. Ed è commovente pensare che la Chiesa, davanti al mistero, non abbia voluto soltanto raccontare, ma custodire. Custodire il lino, custodire la memoria, custodire il culto, perché la vera pietà cattolica non disperde le grazie ricevute, le pone sull'altare della memoria ecclesiale affinché diventino scuola di fede per i figli. La reliquia del sacro corporale fu quindi conservata nella cattedrale di Macerata. Nei secoli successivi la devozione crebbe, il corporale veniva portato solennemente in processione, specialmente in relazione alla festa del Corpus Domini. È una disposizione del vescovo Papirio Silvestri del XVII secolo stabilì che tale processione fosse compiuta con grande solennità, affinché una reliquia così santa fosse venerata con la devozione dovuta. La custodia della reliquia fu anche abbellita da urne e ornamenti. Nel 600 il municipio di Macerata provvide a una custodia degna e il popolo continuò a guardare a quel sacro lino come a un tesoro spirituale della città. Poi vennero tempi duri, le soppressioni napoleoniche colpirono confraternite, processioni, forme pubbliche di culto. Anche a Macerata, la processione del Sacro Corporale fu interrotta. Il culto si affievolì e la reliquia rimase per lungo tempo quasi nascosta, quasi dimenticata, come tante cose sante messe da parte dalla tempesta della modernità, del modernismo. Ma ciò che appartiene a Dio non muore. Nel 1932, il Sacro Corporale fu nuovamente esposto alla venerazione dei fedeli e da allora la memoria del miracolo riprese a parlare alla Chiesa maceratese. La diocesi ricorda ancora questo tesoro e la reliquia è oggi conservata nella Basilica Cattedrale, nella Cappella del Santissimo Sacramento. Bene, siamo giunti un po' quasi al termine di questa puntata e di questi due racconti eucaristici. Ma al significato spirituale di questa storia dobbiamo ancora dire qualcosa. E il miracolo appunto di Macerata del 1356 ci parla del dubbio sacerdotale ferito dalla misericordia di Cristo. E non vi è qui un profanatore violento come in altri racconti abbiamo tante volte appunto portato alla vostra conoscenza. Non vi è un nemico esterno, non vi è un sacrilegio compiuto per odio. Vi è qualcosa forse ancora più vicino a noi, il dubbio, la debolezza della fede, la tentazione di ridurre il mistero a ciò che l'intelligenza umana riesce a concepire e a comprendere. E il Signore risponde non distruggendo il sacerdote, non umiliandolo davanti al mondo, ma manifestando il suo sangue, come a dire con severità e tenerezza insieme, sono io, non temere, ma credi, non essere incredulo, ma credente. E quante volte anche noi, pur senza confessarlo, siamo simili a quel sacerdote. Quante volte davanti al tabernacolo il nostro cuore è freddo. Quante volte partecipiamo alla Santa Messa come un'abitudine. Ebbene, la risposta a questo miracolo non può essere soltanto ammirazione, deve essere invece riparazione. Riparazione per le comunioni sacrilege, per le messe ascoltate distrattamente, per le chiese trattate come sale comuni. Per le genuflessioni omesse, per i tabernacoli dimenticati, per le anime che si accostano all'altare senza confessione quando sono in peccato grave. Riparare significa ritornare alla fede semplice e forte dei cattolici, inginocchiarsi, tacere, adorare, confessarsi, comunicarsi in stato di grazia, educare i piccoli al timore santo, difendere il decoro della liturgia, custodire l'altare come il luogo più santo della terra e più prezioso. E pensare che il dubbio alla fine non è motivo di allontanamento, ma motivo di incontro, perché noi questo incontro lo dobbiamo fare con nostro Signore Gesù Cristo, perché quell'incontro ferisce, ma proprio tramite, attraverso quella ferita entra la luce di Cristo nel nostro cuore. Accade come se andiamo per nave e ovviamente impostiamo la rotta sulle stelle. Poi il cielo viene coperto dalle nubi e per molto tempo non vediamo più le stelle. Noi abbiamo impostato la rotta, sappiamo benissimo dove stiamo andando, ma non vediamo più le stelle. E allora ci sorgerà nel cuore il dubbio di aver letto bene le stelle all'inizio del viaggio, il dubbio di essere sicuri delle nostre capacità, il dubbio di essere sicuri e certi di andare nella destinazione giusta, in quella che avevamo impostato all'inizio del nostro viaggio. Ma ci mancano i punti di riferimento, non li vediamo più. Bene, capita che nella nostra vita tante volte ci sono questi momenti di buio, momenti in cui le nubi oscurano il cielo della nostra anima, ma dentro il nostro cuore, quella luce, la luce di Cristo, la luce della fede, della speranza e della carità ci sono ancora. E per allontanare le nubi dobbiamo fare una cosa. Sì, cari amici radioascoltatori, dobbiamo fare una cosa. Adorare la Santissima Eucaristia. Andare a messa, perché solo così, solo alimentandoci con il corpo di nostro Signore Gesù Cristo, possiamo mantenere viva quella luce nel nostro cuore, quella fiamma che arde e non consuma, come il roveto ardente di Mosè, e come quella fiamma del miracolo di Amsterdam che ardeva ma non consumava, perché il vero amore, l'amore di Dio, arde ma non consuma. Ed è proprio questo il mistero più grande, quell'amore che si è invece consumato per l'umanità, arde e ha sete di noi, ma non si consuma e non ci consuma ed è inesauribile. Come un po' quando nostro Signore Gesù Cristo nel Vangelo dice alla Samaritana: l'acqua che io ti do, insomma, non ti farà venire più sete. Ed è proprio questo. Bene, cari amici radioascoltatori, grazie per averci seguito in questa rubrica. Vi lasciamo con la programmazione di Radio Buon Consiglio e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ave Maria.